Allora, noi subito diamo il benvenuto a Davide Mozzato, pastore avventista, direttore di Vita e Salute Web, che è, come dire, una costola di Vita e Salute, però con articoli completamente diversi, argomenti...
Siamo i nipoti.
Va bene. Allora, è un servizio offerto gratuitamente che trovate su internet, diciamo a vari livelli, sul sito, poi avete una pagina Facebook... Instagram
Twitter, allora, sì.
Per quanto riguarda il sito internet, lo voglio subito dire che è vitaesalute.edizioniadv.it e si trovano sempre articoli aggiornati. Vedo che tra quelli più recenti ce n'è uno che ha per titolo Lingua Madre. Senti, ma che cos'è questa lingua madre? A che cosa si fa riferimento?
Beh, guarda, allora la lingua madre, secondo l'articolista, ha a che fare con il dialetto. C'è stato un periodo molto lungo, immagino ancora oggi, si imponeva ai bambini di parlare italiano. Oggi è più o meno scontato perché la TV ha in qualche maniera imbastardito queste nostre lingue madri, ma fino a qualche anno fa, tu ricordi il Cat Stevens quando avevi 15 anni? Beh, io vado un pochettino più indietro nella memoria, insomma a casa mia si parlava solo dialetto, infatti l'italiano l'ho imparato, o insomma ho provato ad impararlo a scuola, e spesso la maestra, ricordo, per aiutarci a scrivere correttamente in italiano partiva da esempi della nostra lingua madre, cioè del nostro dialetto.
Quindi era una vera e propria lingua straniera, sì. L'italiano, dai.
Sì, beh, in effetti è così. Allora, per un toscano, anche se tu sei trapiantato, almeno i tuoi genitori sono di un'altra regione, se non ricordo male, per un toscano, insomma, la distanza non è enorme, ma mi immagino per un siciliano, piuttosto per un valdostano o un veneto, ecco, per mescolarmi insieme, l'italiano è una lingua da imparare.
Allora, il dialetto era visto con molto sospetto, diciamo, no? Come una sorta, sì, di fastidiosa interferenza. E adesso le cose sono cambiate, addirittura c'è una grande valorizzazione, no? di tutto ciò che è locale, compreso ovviamente il dialetto.
Allora, io credo che questa sia una particolarità che tutti i nostri radioascoltatori possano comprendere, ma il dialetto, qui almeno nell'articolo si parla di dialetto regionale, l'articolista leggiante, si chiama così il nome d'arte di questa nostra contributrice, fa menzione al Veneto di Goldoni, ad esempio, no? E poco tempo fa un esponente importante del partito che governa il Veneto da tanti anni ha espresso il desiderio di far sì che nelle scuole si studi il Veneto, no? Però in effetti, e credo sia possibile notarlo in tutte le regioni, adesso un pochettino meno, ma ripeto, la televisione ha imbastardito un po' queste differenze, bastano 10 o 15 chilometri affinché il Veneto o il Toscano o il Siciliano cambi, non dico radicalmente, ma moltissime parole che vengono utilizzate qui nella destra Piave non sono utilizzate nella sinistra,
certo,
Piave.
Quindi ci sono differenze anche a livello locale, insomma,
sì,
importanti.
Alla grande, sì, sì.
Senti, ma
tempo fa,
come
ma
vedi,
si riconosceva anche da quartiere a quartiere, ecco,
sì. Addirittura come vedi, sì, comunque questa enfasi ormai da qualche tempo di valorizzazione, insomma, no? Del dialetto, c'è qualche aspetto localistico che ti preoccupa o invece lo vedi con molto favore, insomma, l'articolista come considera questi sviluppi?
Lo vedo, allora, lei lo vede con molto favore perché in effetti l'Italia in maniera particolare, l'Italia dei feudi, l'Italia dei comuni, l'Italia è diversificata nel suo territorio allungato, non solo da un punto di vista culturale e culinario, ecco, non solo da un punto di vista dei prodotti della terra, in ogni quartiere, no, in ogni regione, in ogni comune trovi la specialità. specialità, la specialità gastronomica. E dunque, ecco, io credo che sia una ricchezza. Ti posso confessare una cosa, che quando io conto ancora a mente, io conto in veneziano, non conto in italiano. E quando ricordo quando ero in Francia, mi chiedevano ad esempio in qualche chiesa di pregare, io facevo difficoltà a pregare in francese, pregavo in italiano. Quindi ci sono dei legami così profondi con la propria lingua madre, a proposito del titolo dell'articolo, che è difficile disfarcene e francamente non voglio nemmeno.
Ecco, quindi possiamo dire che queste differenze locali a livello di lingua, ma non solo, di cultura, possono essere, come dire, una fonte di arricchimento, però a volte vengono anche, come dire, vissute in senso escludente. Ecco, cioè tu sei napoletano, tu cosa ci azzecchi con il mio territorio, insomma, ecco,
Io
magari.
ricordo, guarda, ricordo, l'ho già raccontata a questi microfoni, ma ricordo una prova omiletica che feci all'inizio della mia carriera di
Quindi omiletica
predicatore.
significa predicazione,
Sì.
quindi vabbè.
Insomma, il docente e tutti i miei colleghi presenti in classe erano del sud sostanzialmente. E quindi quando io feci la mia esposizione, tutti quanti insomma, furono contenti del contenuto, però ecco, il docente storse un pochettino la bocca e disse: "Beh, però effettivamente il tuo italiano è claudicante." Allora, da quel giorno in poi, ogni volta che entravo in classe, io dicevo: "Buongiorno, fratelli, sono qui." E quindi avevo cambiato il mio modo di parlare italiano perché era comprensibile a coloro che erano sempre stati
Vabbè.
abituati a sentirlo declinato in un certo modo.
Senti, allora Davide, a parte questo aspetto,
Sì.
come dire, divertente, noi
Bene.
suggeriamo la lettura, l'approfondimento di questo tema. Lingua madre, lo trovate nel sito vitesalute.edizioniadv.it. Adesso ci ascoltiamo una canzone di Neffa dal titolo Sano e Salvo e poi riprendiamo la nostra conversazione con Davide Mozzato perché c'è un altro argomento che vale la pena affrontare. Come funziona il nostro intestino? Ma qui c'è un punto interrogativo, il che significa forse ci sono più complicazioni di quello che si pensa. Beh, ascoltiamoci intanto Neffa con Sano e Salvo qui da RWS.
Proprio quando l'ultima speranza già voleva abbandonarmi, stavo naufragando senza via di scampo, come in un incubo. Il dolore sta passando e sorrido perché sono salvo. Ho ancora acqua da bere, sole nei miei occhi, è un destino che mi sta cercando, in modo o l'altro sarò pronto, pronto a riceverlo. Ho rischiato di affrettarlo e sorrido perché sono salvo. Salvo per miracolo. Sono salvo. Lascio dietro me gente che sembrava amichevole. È un uomo nello specchio stanco, con un cuore che a volte non crede. Per venire qui ho preso la via lunga e difficile, sbagli che si fanno in fondo è andato bene, sono salvo. gente che sembrava amichevole. È un uomo nello specchio stanco, con un cuore che a volte non crede. Per venire qui ho preso la via lunga e difficile. Sbagli che si fanno in fondo, andando a come andato. E adesso passo il mio tempo solo sulla spiaggia, mentre guardo questo mare bravo. Forse un giorno manderò un messaggio, se dovessi farlo. Vorrei scriverci soltanto al momento, sono sano e sano, ma c'è mancato un attimo. Ho lasciato ogni rimpianto e sorrido perché sono sano.
E facciamo i complimenti a Neffa, perché è sano e salvo, eh? Questo è quanto ci dichiara in questa canzone, come ci piacerebbe anche per ciascuno di noi, in tante situazioni complicate, soprattutto in relazione alla salute. E abbiamo fatto cenno prima della canzone al come funziona il nostro intestino, no? Uno potrebbe dire, vabbè, ma sappiamo già tutto su questa roba. In realtà le cose non stanno proprio così, In un'intervista, anzi la seconda parte di un'intervista al dottor Francesco Fratto, che è l'autore di un libro dal titolo Intestino senza pensieri, credo Davide sei stato tu a intervistarlo, e vengono fuori diverse cose interessanti. L'intestino come secondo cervello, ma proprio in senso letterale, è così?
Sì. Guarda, io ci ho scherzato assieme al dottor Fratto, perché dicevo tu parli alla pancia del paese sostanzialmente, no? E in effetti è così. L'intestino, secondo studi particolari, è pieno di neuroni, nel senso, e anche è l'apparato che produce il 95% della serotonina. La serotonina è quell'ormone della felicità. Dunque, se siamo infelici, spesso è causa del nostro intestino, e dunque ecco, l'intestino è così complesso che potrebbe essere paragonato appunto a un cervello. E il paradosso attraverso il quale si è entrati in dialogo con il dottor Fratto, che ha scritto appunto questo bel libro Intestino senza pensieri, che mi sono letto tutto d'un fiato, è questo: noi per avere la patente di guida dobbiamo passare diversi esami, fare una sorta anche di approfondimento, per quanto si può parlare di approfondimento, sul funzionamento del motore. La maggior parte di noi guida solamente del motore, quando apre guarda solamente, se è un esperto guarda solamente l'asticella dell'olio e qualche livello di acqua e nulla più. Eppure per conseguire la patente di guida è necessario sapere anche come funziona il motore. Bene, se trasponessimo questa dimensione di cultura e di istruzione al nostro corpo e dovessimo chiedere a qualcuno al supermercato se è consapevole di come funziona il suo intestino, la maggior parte non saprebbe proprio da che parte girarsi. Eppure l'intestino è il centro del nostro organismo.
Ecco, allora, questa intervista emergono alcuni consigli, se vogliamo anche abbastanza, risaputi, ma mai sufficientemente applicati. Vogliamo ricordarne qualcuno? A me ha colpito... Vabbè, prego, Davide.
Cioè, no, dimmi cosa ti ha colpito.
Mi ha colpito il fatto che, quando si mangia bisogna stare tranquilli e senza essere iperstimolati da cellulari, televisione, eccetera. E questo non perché, così uno dice, bene, è meglio stare tranquilli, ma perché ci sono delle motivazioni proprio di carattere scientifico in rapporto alla digestione.
Sì, ci sono tutti dei processi che cominciano direttamente in bocca. Io direi ancora prima della bocca. Comunque, non appena noi vediamo il cibo, già cominciamo a salivare, nel senso che già il nostro corpo si prepara all'assunzione del cibo. E in più, mangiare di fretta e deglutire come se non ci fosse un domani non è molto salutare, perché la masticazione è già una predigestione che prepara appunto il cibo affinché possa essere poi aggredito all'interno dello stomaco dai succhi gastrici e arrivare poi ad essere scisso e acquisito all'interno di questo lungo percorso che è l'intestino. A me ha colpito moltissimo il tema dell'omeostasi, ad esempio, a parte che poi i nostri radioascoltatori avranno la possibilità di andare a approfondire il tema sia leggendo l'articolo, ovvero acquistando il libro del dottor Fratto. L'omeostasi, cioè il nostro corpo è strutturato e programmato per per andare in equilibrio. L'omeostasi è appunto questo equilibrio da raggiungere. E dunque, sapendo che la temperatura del nostro corpo è attorno ai 37 gradi, sono fondamentali un sacco di meccanismi per far sì che questa temperatura non vada né in eccesso e né in diminuzione. E quindi è necessario trovare, attraverso anche il modo di alimentarsi, di far sì che questa omeostasi, questo equilibrio non sia disequilibrato. Quindi è tutto interconnesso, ecco, questo è un altro punto che mi interessa molto. Non ci sono organi che funzionano a sé stanti, ma tutto il nostro essere è una macchina, se così si può dire, che funziona all'unisono. Ogni apparato deve essere salvaguardato.
Tu sei bravo? Sei bravo per quel che riguarda i pasti?
Non lo so. Io cerco di informarmi e di realizzare quello del quale mi sono informato. Poi non sempre è possibile, però tentare una via insomma mediana non è male.
Allora, date un'occhiata a questo articolo, come funziona il nostro intestino, troverete diversi elementi sorprendenti. Ricordo ancora una volta il sito, che è vitesalute.edizioniadv.it. Troverete naturalmente tanti altri articoli, interviste, anche in video. E, che dire, grazie Davide Mozzato,
grazie a voi.
Direttore di Vita ciao, Salute ciao. Web. A risentirci in una prossima occasione. A presto, grazie.
Ciao.